sono le 10.45 in punto, siamo in collegamento telefonico con il dottor Aurelio Pravatà. Buongiorno dottore.
Buongiorno dottoressa, buongiorno all'ascoltatore.
Allora, stamattina iniziamo con un appello. Medici cercasi in Italia, sono i più anziani d'Europa e cresce anche chi fugge dal servizio sanitario nazionale. Ormai quelli di famiglia sono introvabili. Questi sono un po' i numeri dell'Istat che così ci propone una fotografia impietosa sul personale del nostro servizio sanitario nazionale. Quindi cosa bisogna fare? È il momento di correre ai ripari, sì o no?
Ma veramente il momento di correre ripari era già dieci anni fa, quando si cominciava a percepire tutto quello che stava succedendo. Questo praticamente c'è stato un trent'anni di politica antimedica a livello personale. Io mi ricordo che quando insegnavano qualcuno nelle scuole di infermieri personale, gli diceva sempre che la colpa era del medico, perché il medico ha in mano la prescrizione, il medico decide, a livello di ingestimenti proprio di lotta di classe. Questo discorso ha creato tutta una serie di situazioni in cui poi i medici sono stati costretti a essere itineranti, diciamo. E qualcuno, ognuno, ciascuno ha cercato di svolgere la propria attività altrove.
Sì.
Poi la cosa gravissima è che non hanno più fatto funzione. Grave. Perché in pratica dovevano risparmiare, continuano la mentalità bindiana che l'amministratore deve solo risparmiare. E quindi non hanno fatto assunzione, risparmiando con gli incarichi come se fosse un precario qualunque,
sì.
Con precarizzazione di precariato. E questo di qua già ha demotivato molti dalla struttura pubblica, ed è quella che è l'essenziale praticamente per la sanità, perché non c'è il medico, la sanità non c'è, giusto? Il medico c'è perché ci sono i malati, prima vengono i malati, poi il medico e poi tutto l'altro apparato, all'ultimo vengono amministrativi, cioè ormai invece sono al primo posto.
Questa, certo.
È un dramma, guarda, è un dramma, io l'ho vissuto, eccetera, eccetera. E non mi dilungo perché potrei raccontare cose terribili. Cosa dice lei c'è da fare? Intanto fare concorsi, mettere i medici in ruolo e poi riattivare il concetto di tempo pieno e tempo definito. Va, che lo dico io mesi oramai, perché non c'è altra storia. Praticamente a ciascuno tu all'ASL fai 100 ore e poi te ne fai quello che vuoi di lavoro. Invece questo sistema così restrittivo di dire no, tu devi, se sei con me, l'esclusività del rapporto è una follia, è una follia, il risultato è questo, perché l'esclusività del rapporto ha determinato che chi vuole essere visto, visitato, paga molto di più di quello che pagherebbe qualora il medico fosse a tempo definito, quindi paga, cioè, al medico arriva solo il 30%, il 70% si perde per strada. Quindi,
sì, ormai, secondo i dati c'è, cioè, oltre il 40% dei medici di medicina generale supera il limite di 1500 pazienti, quindi ormai quello del medico è diventato un lavoro altamente anche usurante.
Ma sì, però del resto, vede, io l'ho fatto pure. Ma il medico fino al 2016 ci può pensare, perché ne dicevano tutti che poi hanno portato a 1000 e hanno cercato di tagliare le gambe al medico di base. Questo ha determinato pure un qualche cosa, che non c'era più incentivazione, perché io addirittura assistevo a quei tempi 1000 rotti assistiti, perché molti me ne avevano tolti e me ne pagavano solo 500, quindi sono storie complicate di atteggiamento, di accredine, di rivalsa e di danneggiamento della professione medica. Però il medico anda in piedi, perché senza il medico non si fa niente.
Siamo, sì, d'accordo?
Non so se
assolutamente, per un'assistenza di qualità al paziente, insomma, ci vogliono anche i numeri dei medici disponibili.
È un medico che deve essere disponibile, tranquillo e praticamente senza avere persecuzioni burocratiche. Il semplice fatto che oggi come oggi qualunque medico di base deve riempire documenti che non finiscono più e che viene punito se prescrivo qualcosa in più da un qualunque farmacologo, lo dico chiaro, qualunque farmacologo, perché la farmacologia sola senza la medicina non è materia per,
sì,
curare i pazienti, non è materia per curare i pazienti, e quindi eccetera eccetera. Questo, io in farmacologia ho avuto 30, e forse la Lodo, mi ricordo, 30, perché ero bravo, proprio professore Pappalardo, mi dice complimenti, e la farmacologia, e dico la farmacologia che è essenziale per il medico, ma non è per curare i pazienti.
Sì.
Non so se rende il concetto.
Sì, assolutamente, sono due branche separate.
Sì, però vengono fuse nel medico.
Sì, sì, certo, poi ci vuole la mediazione, della figura che è il medico.
Un qualunque farmacologo deve decidere delle sorti di un medico di base che scrive certe volte anche per necessità, sempre per necessità, i farmaci, oppure ogni tanto esagera poco poco, non succede niente. Invece il farmacologo chiama e gli chiede i danni.
Ma a proposito di medici di famiglia, com'è che succede, parecchi medici, adesso senza fare nomi ci mancherebbe, non hanno un assistente, un segretario, una segretaria che possa aiutarli nella gestione delle insomma piccole mansioni? Una volta c'era l'assistente in qualsiasi studio medico, adesso invece è una figura sempre più cioè, volubile, cioè non esiste in parecchi studi medici, come mai?
Come mai? Intanto c'è un contributo pure per avere la segretaria, questo uno. Quindi mi meraviglio in assoluto. Io che a miei tempi non c'era contributo e pagavo qualcuno di tasca per aiutarmi,
sì.
Perché praticamente già a quei tempi non c'era la burocrazia di ora. Ora non lo so, sono super i colleghi di ora, che fanno il medico e fanno pure il burocrate.
Infatti io, cioè, capita di vedere sale d'attesa pienissime, perché c'è anche magari un lavoro che potrebbe smaltire la segretaria e invece fa tutto il medico, e quindi possiamo immaginare cosa succede.
Dottoressa, io il medico come sono abituato a farlo, nei tempi moderni, e senza almeno due assistenti, no? Una, due per me ce ne vorrebbero, non lo potrei fare. Quindi in questa opzione c'è tutto, le persone mi conoscono, tutti sanno della mia professionalità, sì. Penso voi.
È risaputo.
Posso dire chiaro, è netto che non ci sarebbe tempo per pensare. La medicina è riflessione, osservazione, attenzione ed elucubrazione ed elaborazione.
E infatti, quindi ognuno deve svolgere il suo lavoro. L'amministrativo e il medico non lo può fare, si deve dedicare al paziente al 100%.
È stata un'arma la burocratizzazione per danneggiare il medico, un'arma, però c'è, quindi il medico anche con meno burocrazia occorre sempre l'assistente, poi a meno che non sono bravissimo in tutto io mi faccio marciandese.
Vabbè, hanno pure il dono dell'ubiquità, cioè stanno a visitare e contemporaneamente svolgono altre mansioni, va bene. Intanto c'è una notizia che questa ci allarma, devo dire, perché ci sono ogni giorno diagnosi di tumore per 30 giovani, quindi cosa sta succedendo? Come mai c'è questo incremento? C'è una maggiore prevenzione? C'è una maggiore ricerca già ai primi sintomi? Oppure c'è qualcosa nella vita odierna che fa sì che si verifichi queste situazioni?
Guardi, io non la certezza, il dubbio concreto, molto molto concreto, che sia anche la modalità di vita dei giovani, perché quando cominciano patatine fritte da piccole e poi cominciano con la birra, che c'è la pubblicità di quello là che bevono birra tutti, alcol, e poi molte volte non dobbiamo dimenticare che il concetto di dire c'è la maiorana, si fuma e poi uno si stacca, è uno dei tanti fattori. E poi il tipo di dieta, non c'è più la salutare dieta dei nostri padri in cui c'era la mattina pane e latte per chi poteva sopportare il latte, oppure pane e tè o biscotti col tè, e poi a pranzo pasta, carne. Ora sono tutti con panino, con prosciutto, panino con tutto il rispetto per il prosciutto, per il salame e per tutto, però caricano il fegato queste cose, e non so se vanno oltre, perché tutti questi prodotti, diciamo così, chiamiamoli lavorati, per non dire altro, lavorati, e in tutti questi ci possono essere dei conservanti o qualche cosa che può avere un effetto deleterio.
Quindi diciamo una vita sana può anche evitare il tumore, a quanto pare secondo un calcolo il 40% dei casi si potrebbero evitare seguendo stili di vita sani, niente fumo, dieta corretta, attività fisica costante, insomma tutte le cose che lei ci sta dicendo.
Comincia la neonata a fumare, io ho cominciato che ero a Commissione Nazionale nei corridoi e ne fumavamo due kent al giorno perché gli istruttori non volevano. Epoca bellissima, eccetera, eccetera, poi ho fumato, poi di botto ho smesso, ma sarebbe venuto un tumore anche a me, sicuro, se avessi continuato. E quindi praticamente di colpo ho smesso, ero a produrre il corso, e quindi anche quella sicurezza è importante, certe abitudini di situazioni che alterano lo stato di coscienza, possiamo prolungare, però la cosa giusta è quella che ha detto lei, ci vuole vita sana, su quelle basi che abbiamo tradizionale,
sì.
Ora ci mettiamo pure la farina di Cavalletti e compagnia bella, chissà cosa che non si sa, come ha detto bene un nutrizionista importante, credo che il Baff, non ricordo come si chiama, praticamente ha detto, io non è che dico no, io dico non sappiamo.
Certo, quindi ci stiamo immettendo in un territorio sconosciuto.
Sconosciuto, molto pericoloso, a parte le cose che ha detto bene lei sul discorso dell'aumento delle neoplasie.
E vedremo pure cosa accadrà quando arriverà la carne sintetica, perché se anche noi non la produciamo, a mio avviso comunque arriverà lo stesso dall'estero, anche perché il mercato libero e quant'altro non potremmo evitarlo. Speriamo se non altro di esserne informati su ciò che consumiamo e su ciò che compriamo.
Guardi, nelle cose l'Italia ha un grande vantaggio, arriva sempre dopo. Se ci dice quello che qua si fa in America in un giorno, in Europa si fa in 10 giorni, in Sicilia ci vogliono 2 anni, 4 anni, 5 anni. Abbiamo il tempo.
Quindi a volte la lentezza è positiva.
Tranquillo, guarda.
Va bene, grazie dottore per essere stato
grazie
con noi, alla prossima.
Grazie all'ascoltatore, arrivederci.
RPL.